Bene, ci dicono che siamo in diretta. Quest'oggi siamo sulla panchina blu in Corsa Italia dedicata a David Sassoli, scomparso recentemente, presidente del Parlamento europeo, e ci sembrava giusto oggi essere qui per parlare anche di quanto è accaduto in questa settimana con la caduta del governo Draghi. Inevitabile parlarne oggi, scusate, ovviamente al di là poi dei temi più locali di cui vi parleremo più avanti, perché appunto martedì con la mancata fiducia di destra e 5 Stelle, il governo Draghi appunto è caduto, e quindi in questa estate già rovente per il clima, insomma, ci toccherà anche far campagna elettorale a pochi mesi poi da quella che sarebbe stata la naturale scadenza del governo. Perché appunto, come ben sappiamo, il prossimo anno ci sarebbero dovute essere in teoria sia le elezioni politiche sia quelle regionali, ma appunto il 25 settembre, dicevamo, si voterà. Il governo Draghi purtroppo è appunto caduto, vista la mancanza di fiducia, senza peraltro nemmeno prendersi la responsabilità di votargli contro da parte di Lega, Forza Italia e 5 Stelle, e quindi appunto oggi, scusate, abbiamo un po' di interferenza, salutiamo i cittadini che passano, e dicevamo quindi le responsabilità sono assolutamente da addossare a questi partiti. Vi invitiamo intanto a seguire o a riascoltare la diretta che ieri abbiamo fatto con il nostro parlamentare, il senatore Brianzolo Roberto Rampi, che trovate nella pagina Facebook del Partito Democratico di Desio. Si sono toccati diversi argomenti, dalle possibili alleanze del Partito Democratico, dal forse ormai finito campo largo, chissà, da appunto una dicotomia inevitabile che ci sarà tra, diciamo, europeisti, anti-europeisti, quindi tra diciamo proseguire per quelle che sono sostanzialmente le linee che il governo Draghi intendeva portare avanti, e invece appunto la destra più diciamo becera degli ultimi anni, forse proprio a livello diciamo anche europeo e non solo, ecco. Quindi dicevamo, le responsabilità ci sono ed è chiaro che appunto è giusto, è chiaro doverle esplicitare, perché in politica bisogna anche prendersi la responsabilità delle proprie azioni, e purtroppo non
diciamo
è soltanto poi
assistendo allo spettacolo di chi non si vuole assumere la responsabilità delle proprie azioni.
Esatto.
No, perché se assistiamo alle dichiarazioni di Conte, di Berlusconi, di Salvini, che sono la causa di questa crisi, cioè non è che c'è da girare attorno, adesso stanno dicendo che non sono loro i responsabili, cioè loro che non hanno mai votato la fiducia al governo Draghi in questi ultimi giorni, no, sono quelli che dicono che è colpa degli altri. Cioè qui c'è veramente il ribaltamento della realtà delle cose, e io credo che sarà anche uno dei temi su cui bisognerà puntare, perché qui si continuerà a narrare il contrario di quello che si è fatto, no? Tipico di quest'epoca in cui le opinioni si fanno attraverso i social, attraverso Instagram e quant'altro, attraverso i messaggi di 10 secondi, gli slogan, ma la sostanza è questa. E quindi anche questo, quando gli italiani saranno chiamati a votare il 25 settembre, dovranno tenerlo ben presente. Ovviamente questo non riguarda i tifosi, perché sappiamo benissimo che ci sono i tifosi come per le squadre di calcio, i tifosi di alcune parti, ma tutti gli altri, questo tipo di ragionamenti credo che siano doverosamente tenuti a farlo per il bene della nostra nazione, perché quello che abbiamo visto in questi giorni è stata la sagra veramente di quelli che della nostra nazione se ne sono veramente fregati, pensando solamente al loro tornaconto, della loro cerchia politica.
Esatto, ed è poi paradossale che siano proprio quelli che dicono prima gli italiani, e in realtà poi a votare in ogni occasione, puntualmente anche nel Parlamento europeo, contro l'Italia e gli italiani. Perché con la caduta del governo Draghi vengono a mancare importanti finanziamenti. Pensiamo alla terza tranche dei fondi del PNRR, scusate, oppure appunto ai decreti aiuti che così di fatto saltano. E dicevamo, poi è assurdo che anche ieri nella pillola del consigliere Rampi, giustamente lui ci rivelava anche qualche retroscena, che uno in particolare che mi sono appuntata, è che addirittura Lega e Forza Italia volevano inizialmente assentarsi addirittura dall'aula, facendo mancare il numero legale, poi sostanzialmente quantomeno almeno per quello si è arrivati a convincerli a presentarsi in aula, nonostante, ripeto, non abbiano votato la fiducia.
Garantito il numero legale, non
sì, però legale. Anche appunto ovviamente se non ci fossero
a questo
stati
a livello proprio. Diciamo un po' scene da bambini dell'asilo, della scuola materna, diamogli anche qualche anno in più, va. Veramente è stato uno spettacolo deprimente quello a cui abbiamo visto. Si è mandato all'ortica il governo guidato dalla persona più autorevole che abbiamo a livello internazionale e dei cui risultati abbiamo avuto modo di toccare con mano, e io dico anche con una recuperata e una rinnovata centralità a livello europeo grazie anche all'accoppiata Gentiloni-Draghi, perché non dimentichiamoci che esatto. Il PNNR è stato attuato, ma noi avevamo Gentiloni all'interno della Commissione europea come delegato all'economia e sappiamo quanto questo abbia pesato. Ecco, diciamo che siamo in una situazione in cui veramente ci sono tutti gli elementi per capire chi ha fatto gli interessi della nazione, dello Stato italiano, dei cittadini italiani, e chi invece continua a dire di fare l'interesse degli italiani facendo l'esatto contrario, pensando solamente ai cavolacci propri, un po' anche quello che vediamo in piccola scala a Desio, no? Invece che servire Desio, ci si serve di Desio. Vabbè, però questo ci auguriamo che i non tifosi comincino a capirlo.
Esatto, e appunto i fondi del PNRR che mancheranno appunto per la caduta del governo inevitabilmente appunto ricaderanno anche sulla nostra città. Non so, Giorgio, se vuoi dire anche tu qualcosa su questo argomento e poi passiamo ovviamente a Desio.
Sì, gli elementi centrali li avete toccati, secondo me è l'ennesima contraddizione. La contraddizione in questo caso è il racconto, soprattutto della Lega e di Berlusconi, non diciamo Forza Italia perché a questo punto non si capisce più qual è Forza Italia. Perché
cos'è?
È un partito in implosione, come alcuni esponenti di altissimo rilievo stanno dicendo. Forza Italia si è allontanata da se stessa in questo momento, quindi è interessante anche capire cosa ne sarà di quel partito. Ma Berlusconi e la Lega, poi la Lega anche qui, quale Lega? Non la Lega dei territori, proprio di alcuni territori, non la Lega di Zaia, sicuramente la Lega di Salvini.
Non quella di Giorgetti,
certo.
Quindi la Lega Lombarda.
Quindi la Lega più populista,
che abbiamo in Lombardia.
Più sovranista e populista, insomma, ci continuano a dire che loro sono il popolo della piccola imprenditoria, il popolo delle partite IVA, il popolo dei lavoratori, eccetera. E poi quando siamo, perché si parla, come ha ricordato Marte e anche Roberto, giustamente del PNRR, quindi si parla di questi 55 obiettivi che dovevano essere raggiunti per ottenere questa tranche da 19 miliardi, ma magari mettiamo in secondo piano che c'è una legge di bilancio in un momento difficilissimo per la crisi energetica, la crisi alimentare, le varie crisi ecologiche, eccetera, che si stanno sovrapponendo, e quindi si sapeva che questa manovra economica sarebbe stata una manovra complessa da mettere in campo, con inevitabili sacrifici, e quindi io leggo anche molto il fatto di smarcarsi, di deresponsabilizzarsi da questa scelta. Tatticismo esasperato, quello che abbiamo riconosciuto in diverse fasi. A questo giro io non sono così convinto che un elettorato minimamente consapevole possa premiare queste forze, compreso il 5 Stelle, e ormai, come diceva prima Marta, esiste, questo possiamo dirlo, che in parte questo tentativo di istituzionalizzare, di normalizzare il gruppo 5 Stelle è fallito, se ne è staccato un pezzo, ne è rimasto un altro che sembra ritornato al 2018, meglio al 2014, eccetera, al V-Day, e quindi assolutamente antisistema, populista, eccetera. Ma è un ritorno che secondo me non pagherà. Quindi abbiamo questo periodo complesso, difficile, che ci attende con con uno scenario politico direi abbastanza magmatico, in continua trasformazione, dove mi sento di dire, per questo sono sicuramente orgoglioso che il Partito Democratico sta rappresentando un...
Bene, siamo di nuovo in diretta, a caso di un problema tecnico o non si sa di che cosa esattamente.
Si è surriscaldato esatto. Il telefono, se non ci ha chiarato Putin, esatto. si è surriscaldato il telefono.
Esatto, era quella l'allusione. No, però dicevamo appunto, ci siamo un attimo bloccati, prima di passare agli argomenti più locali, vogliamo ritoccare un punto che avevamo toccato a quanto pare fuori diretta, ma adesso ci ritorniamo, quindi lascio la parola a Roberto.
Sì, beh, mentre parlavo di fatto solo a me stesso, perché anzi no, a loro due anche che erano qui fianco a me, facevo questa riflessione, questi due punti. Uno è questo, che la crisi è stata innescata dal 5 Stelle e poi è stata, come dire, sancita da Lega e Forza Italia, e forze politiche, Lega e 5 Stelle, ma anche Forza Italia con i rapporti Berlusconi, che per alcune parti hanno sempre avuto e intrattenuto dei rapporti molto stretti con la Russia di Putin. E non dimentichiamoci che noi siamo in un periodo storico in cui stiamo vivendo una delle crisi internazionali più gravi e più pesanti degli ultimi 50 anni probabilmente. E come non avere il dubbio, almeno a me questo dubbio rimane, che in questa crisi non abbia pesato anche un po' la Russia di Putin, perché che ci siano delle simpatie all'interno di 5 Stelle, Lega e anche in parte Forza Italia per quella che è l'impostazione dello Stato russo non è un mistero, anche noi ad Esio abbiamo avuto un po' di anni fa esternazioni molto evidenti di questa simpatia da parte di un ex consigliere che oggi è anche assessore della Giunta Gargiulo, che in Consiglio Comunale aveva sventolato la bandiera russa, no? Rivendicando il suo sostegno alla Russia di Putin e anche, come dire, la sua ammirazione. E quindi come non avere il dubbio che in qualche modo questa cosa non abbia pesato, in completa antitesi rispetto a quello che sono i modelli di riferimento della nostra democrazia, che è una democrazia occidentale europeista. E poi la seconda cosa, perché non se n'è parlato, ma in questa crisi ha contato, è la posizione di Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, che tutti danno come l'astro nascente, ormai una stella nel panorama politico italiano, si dice già che si sta preparando per essere il nuovo Presidente del Consiglio. Ecco, domandiamoci quanto ha pesato Fratelli d'Italia in questa crisi, avendo condizionato Lega e Forza Italia, invece che pensare all'interesse nazionale del proprio Stato, dell'Italia, come fino a qualche settimana fa c'era stato, mantenendo e sostenendo il governo Draghi, e andare a fare i propri conti di piccolo tornaconto elettorale dell'area politica di riferimento di centrodestra, pensando che alle prossime elezioni, come dire, la cosa si tramuti in un consenso plebiscitario quasi per loro. Ecco, io mi auguro che gli elettori non tifosi di queste cose tengano conto, le analizzino in questo periodo, non quando saremo al 20 settembre, 3 giorni, 4 giorni prima delle elezioni, perché queste sono effettivamente le cose che hanno condizionato in questo momento la nostra politica nazionale e che condizioneranno in futuro, perché comunque le risorse del PNRR per alcune parti sono potenzialmente a rischio, perché comunque delle riforme devono essere fatte per essere garantite i trasferimenti di queste risorse, e le riforme non sappiamo se, come, in che modo si concluderanno e si faranno, e in che modo si faranno eventualmente se ci sarà un altro governo a guida centrodestra, dove sappiamo benissimo che i riferimenti di buona parte delle persone che fanno parte di quell'area politica e che la rappresentano non sono certamente quelle delle democrazie occidentali, atlantiste, europeiste, anche se qualcuno al loro interno continua a sventagliare dicendo che in realtà loro lo sono. Ecco, questo è un po' uno dei dubbi, per me abbastanza certo, non dubbi, che in questa crisi si è paventato e che io mi auguro non si realizzi e concretizzi poi in una votazione nel 25 settembre che confermi questa visione. Ecco, sinceramente ne scopriremo ancora delle belle, ma noi abbiamo assistito a un bello spettacolo da parte delle forze, di queste forze politiche, mentre invece il PD, Giorgio, come dicevi nel momento in cui non eravamo collegati, in realtà ci ha, come dire, lusingato e soddisfatto, così come giustamente dicevi tu, che quando noi siamo critici, lo sappiamo essere critici nei confronti del nostro partito, perché non siamo dei tifosi, ma quando dobbiamo riconoscere che si è comportato in modo lineare a tutela dell'interesse nazionale, l'ha fatto, ecco, credo che questo sia stato veramente un fano riferimento, purtroppo non avendo i numeri da solo per poter permettere a Draghi di andare avanti.
Niente, siccome non so bene, mi ripeto la battuta che avevo fatto, che purtroppo non è una battuta, che bisogna leggere le contraddizioni, quindi sulla scorta di quello che diceva Roberto, non solo c'era un consigliere o un assessore che sventolava la bandiera zarista in consiglio comunale, ma quel consigliere...
No, l'abbiamo fatto giovedì.
Quel consigliere, ora assessore, è il titolare di una delle deleghe più importanti, almeno teoricamente, che è quella della gestione dei fondi del PNRR, e quindi il cortocircuito terribile che stiamo affrontando è che un assessore della Lega è titolare della gestione dei fondi europei, esponente di quel partito che manda a casa il governo, che dovrebbe, raggiungendo quei 55 obiettivi entro pochissimi mesi, accedere alla famosa terza tranche di 19 miliardi. Quindi è come se facesse entrambe le parti in commedia, di propulsore della propria delega e di oppositore a se stesso. Queste contraddizioni, che sembrano quasi comiche, sono molto importanti per leggere ed interpretare la credibilità di una classe politica. Riflettete su questi aspetti, quando vi diranno il popolo delle partite IVA, i piccoli risparmiatori, gli artigiani, noi volevamo gestire i fondi, eccetera, e contemporaneamente dicono, come dicevamo prima, Europa cattiva, Europa matrigna, oppure dicono alla fine si sono svolti questi teatrini di potere. Ecco, i protagonisti di tutte le parti in commedia in questo caso sono quelli che sono stati citati prima, e i nomi sono quelli, i nomi sono Salvini, i nomi sono Conti, i nomi sono Berlusconi, e poi non dimentichiamoci Giorgia Meloni, che sta speculando dall'opposizione in questa rendita di posizione e, come dire, porterà avanti, come dice correttamente Roberto, un modello che guarda, che ammicca, diciamo, ad un sistema che io definisco autocratico, cioè un sistema che, come dire, sente un po' un prurito su alcune procedure democratiche proprie delle democrazie consolidate occidentali. E quindi il bipolarismo che si andrà sempre di più a formare chiederà una scelta di campo molto netta tra chi, come dire, sta bene su questa panchina blu, su questa panchina europea, e che invece se ne vuole progressivamente distaccare guardando ad altri modelli, Russia, Cina eventualmente,
Turchia,
Ungheria, eccetera.
Polonia. Che poi peraltro l'assessore a cui alludete, appunto, come più volte ha di fatto fatto vedere, appartiene proprio a quella Lega più estremista che appunto anche in Regione Lombardia insomma non è che proprio, quindi la Lega salviniana, insomma, ci troviamo a dover combattere, quindi da qui alle regionali, quindi insomma
poi c'è da dire,
non siamo messi bene.
Lui aveva sventolato la bandiera, ma poi tutto il gruppo consigliare se l'ha fatto fotografare dietro la bandiera, quindi cioè.
Esatto, quindi non è il solo adesio, è purtroppo in buona compagnia. Esatto.
Quali siano i riferimenti?
C'è anche l'attuale addetta responsabile della propaganda del sindaco dietro la
fotografa. Esatto. E poi dicevo prima, poi veramente passiamo ad esio, anche il sindaco che una volta si definiva civico non ha firmato insieme a più di 1000 sindaci l'appello a Draghi di rimanere alla guida del paese, quindi insomma anche in questo senso, però purtroppo non ci lascia, diciamo, con molto stupore, perché siamo
anche
stati abituati
caso,
a
vedendo e assistendo per la prima volta una cosa mai vista in Italia, in cui cioè
gli amministratori,
la popolazione, l'associazione di categoria, il famoso i corpi intermedi, quelli che si usavano una volta, cioè tutti schierati a sostenere il governo, e delle forze politiche, quelle che abbiamo detto prima, 5 Stelle, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, a queste persone gli hanno detto: sapete cosa vi diciamo a voi che volete questa cosa? Ce ne freghiamo, mandiamo a casa il governo, cioè proprio dicendogli fottiti. Cioè è stata una cosa che non ha era la prima volta che succedeva in Italia un movimento di popolo di questo tipo, comunque così diffuso, e i rappresentanti di questo popolo hanno detto al popolo: sapete cosa c'è? Noi di quello che pensate voi e dite ce ne freghiamo, facciamo quello che conviene a noi, non alla nazione. Ecco, alle prossime elezioni ricordiamocelo.
Esatto, il 25 settembre. Passiamo quindi agli affari di casa nostra, dicevamo, perché anche a Desio purtroppo non ci stanchiamo mai, come consiglieri d'opposizione di lavoro da fare ne abbiamo parecchio. Questa settimana si è sciolto un nodo piuttosto importante, ovvero finalmente l'asta di vendita della torre del PTB è andata a buon fine, è un progetto che di fatto, un'eredità, un'ennesima eredità che di fatto abbiamo lasciato a questa amministrazione. E quindi lascerei la parola a Roberto per spiegarci meglio appunto che cosa è avvenuto e anche chiarire i vari fatti di cronaca, insomma, che si sono susseguiti. Leggetelo magari anche bene sulla pagina di Roberto Corti, che lo ha scritto nero su bianco, però
Roberto Corti sindaco.
Roberto Corti sindaco, quella, quella esatto, più istituzionale la pagina, e quindi però anche adesso affrontiamo il tema piuttosto brevemente con Roberto sui punti salienti di questo tema.
Beh, innanzitutto noi l'eredità l'abbiamo lasciata alla città, perché noi abbiamo governato per la città e, contrariamente a quello che alcuni detrattori continuano a dire, in questi 10 anni di cose ne abbiamo fatte parecchie, e i risultati di quello che abbiamo fatto si vedranno anche nei prossimi anni. Questo ne è un esempio, è anche un esempio molto visibile, perché la torre purtroppo è lì che svetta. Non è un mistero che io, così come gli altri consiglieri di minoranza nel 2006, quando quella scelta urbanistica accelerata fu approvata, eravamo i più acerrimi nemici, perché non eravamo assolutamente d'accordo su una soluzione edilizia di quel tipo. Ciò non toglie che quella scelta è stata assunta dal loro governo di centrodestra, tra l'altro con alcune persone che siedono anche oggi nella maggioranza in consiglio o in giunta, che avevano assunto quella decisione. Ciò non toglie che quella scelta poi è stata legittimata, e quindi, giusto per chiarire, perché non è stata demolita, è abusiva, no, lì è tutto regolare, è tutto autorizzato, e quindi la proprietà aveva il diritto di completare. Ora, cos'è che è successo? Con il fallimento la proprietà è passata alla curatela fallimentare, a un tribunale fallimentare. Nel fine 2020, diciamo, abbiamo iniziato a interloquire finalmente per la prima volta con degli imprenditori seri che avevano fatto una proposta alla curatela di acquisizione di quell'area se ci fosse stata una variante urbanistica da loro valutata in modo positivo. Questa impresa seria di cui parlavo è l'impresa Colombo di Monza. Con questa impresa, su delega ovviamente della curatela, noi abbiamo lavorato con gli uffici, con dei consulenti esterni da noi incaricati del Politecnico di Milano, e siamo arrivati a trovare una soluzione urbanistica che soddisfaceva, considerando tutte le condizioni al contorno, sia l'amministrazione che l'operatore privato. A quel punto, come citava poi Marta, se volete i dettagli li trovate nella pagina Roberto Corti sindaco, non sto qui a tediarvi, a quel punto l'ultimo passaggio che mancava era che si concretizzasse effettivamente la vendita, perché essendo un fallimento la vendita avviene con un'asta pubblica, e quindi questa asta pubblica si è conclusa il 20 luglio e ha avuto come unico proponente a questo punto l'impresa Colombo, che è quella con cui noi abbiamo elaborato la variante urbanistica, e che quindi oggi è il soggetto che l'ha. Nei prossimi mesi ovviamente ci saranno le formalizzazioni degli atti formali che sanciranno il passaggio di proprietà di quell'area all'impresa Colombo, che poi svilupperà la soluzione che ha studiato con noi, con gli uffici, e che noi avevamo adottato nel luglio, se non ricordo male, luglio 2021, e che poi è stata ratificata dall'attuale giunta senza modificare una virgola, nonostante tutti dei commenti in campagna elettorale sul fatto che noi non avevamo tutelato l'interesse pubblico, che eravamo stati supini ai privati, che era tutto uno spot elettorale. Ecco, si è visto gli spot elettorali, chi li fa e chi invece lavora per l'interesse della città. E quindi adesso questa operazione, credo da qui alla fine dell'anno, avrà tutta la sua evoluzione da un punto di vista autorizzativo, perché comunque ci saranno dei permessi di costruire da rilasciare, sono tutti comunque atti amministrativi, cioè che devono essere sottoscritti dal dirigente alla partita, e poi il cantiere partirà. Da quello che ci avevano detto questi imprenditori, il loro interesse era di partire il prima possibile, anche perché credo che non lo debba spiegare io a chi fa impresa, ma quando uno investe dei soldi poi il suo obiettivo è farli girare velocemente, quindi siccome hanno investito nell'acquisizione di questo, di quest'area, adesso investiranno per il loro completamento, sarà certamente un progetto fatto per step e per fasi, credo che poi ci saranno delle fasi di illustrazione anche da parte loro, però credo una bellissima, anzi non credo, è una bellissima notizia per Desio ed è l'ulteriore conferma di come noi abbiamo lavorato in questi anni per risolvere i problemi di Desio, che ovviamente non si potevano risolvere tutti, ma piano piano se ne risolveranno sempre di più. Pensiamo anche all'edificio dell'ex tribunale, che anche su quello si sta volgendo ormai a una soluzione positiva, tutta lavoro, la gran parte del lavoro fatta durante le nostre amministrazioni. Diciamo che poi il Covid ha rallentato molto certi aspetti, però l'importante è che vada avanti e comunque saranno lì a dimostrare quanto i nostri anni di amministrazione hanno portato almeno valore e visione d'insieme alla città. Cosa porteranno i prossimi anni? Stiamo cercando ancora di capirlo.
Ad un anno dall'insediamento.
È un anno dall'insediamento. Ah, tra l'altro una cosa che evidenzio, in questa operazione poi regaliamo all'attuale amministrazione anche 1,5 milioni di avanzo che esatto. Passa dall'essere
vincolato
all'essere disponibile. E ci auguriamo che questo 1,5 milioni magari venga speso su delle opere che proseguano la costruzione e il disegno della città. Magari, come dire, qualche intervento di ulteriori lotti di realizzazione del centro storico non sarebbe mica male, e magari qualche intervento sulle ciclabili in periferia, sul parco delle farfalle e quant'altro. Vabbè, però qui il bandolo della matassa non ce l'abbiamo noi.
Esatto, grazie Roberto, sei stato chiarissimo. Passiamo quindi velocemente all'ultimo argomento, non ovviamente per importanza. Giovedì si è tenuto un consiglio comunale dedicato alle interrogazioni. Come funziona? Sostanzialmente noi consiglieri dobbiamo presentare le interrogazioni entro 30 giorni dalla data del consiglio comunale dedicato appunto alle interrogazioni. Poi ci sono alcune interrogazioni definite appunto con carattere di urgenza che possono essere presentate entro 48 ore dallo stesso consiglio comunale e appunto la scorsa settimana questa giovedì dicevamo abbiamo presentato, in particolare il consigliere Gerosa a nome del Partito Democratico ha presentato un'interrogazione appunto di carattere urgente avente ad oggetto il servizio di trasporto scolastico Agnesi Pirotta. Quindi lascio a te la parola, anche perché ha interloquito con gli attori sociali coinvolti, quindi lascio a te la parola per spiegare a chi ci segue che cosa è successo, quali sono stati le eventuali risposte della giunta. Quindi a te Giorgio.
Grazie. Ma allora, la questione era piuttosto semplice. Noi per anni abbiamo garantito un servizio. Questo servizio è un servizio di trasporto casa scuola per famiglie, casa scuola, in particolare la scuola, il plesso Agnesi Pirotta, per famiglie che abitavano sostanzialmente in due zone, principalmente San Vincenzo Spaccone ma anche San Giovanni Bolaños. Adesso la necessità, da quello che mi è parso di capire, si è più concentrata su San Vincenzo Spaccone. Qual è il tema? Il tema è che San Vincenzo è un rione, un quartiere particolare, non dispone di scuole di quartiere ed è relativamente distante da quel plesso scolastico, da 1,6 a circa 2 chilometri. Qual era quindi la necessità? La necessità molto semplice era quella di mantenere il servizio per altri anni. Questa amministrazione, dopo aver consultato i genitori, dopo essersi iscritta, aver fatto delle riflessioni eccetera, dopo anni ha deciso nel 2021 con una convenzione di proseguire questo servizio.
Questa amministrazione è la nostra.
Purtroppo è. La precedente amministrazione aveva deciso nel 2021 di proseguire con questa convenzione fino al 2024. La convenzione era siglata con una associazione di promozione sociale che è Autoamica, che ha la sede qua vicino, quasi alle nostre spalle. E in questo modo rispondere ad un bisogno, ad una necessità sociale che emergeva da alcune famiglie del territorio. Ora, che cosa succede? Succede che all'alba di fine giugno, la discussione si è protratta anche
nel giugno 2022.
2022, quindi la discussione si è protratta anche nel luglio 2022, da qui la necessità di urgenza e non indifferibilità di questo tema che ricordava Marta, abbiamo scoperto che cosa? Abbiamo scoperto che il servizio veniva soppresso per volontà dell'amministrazione. Da qui la necessità di andare in consiglio comunale, di domandare all'assessore non solo quali fossero le motivazioni, perché ne eravamo a conoscenza avendo letto la sua lettera alle famiglie, ma indagarne in profondità la natura, perché per noi sono tutte motivazioni pretestuose. La mancata sicurezza del servizio, ma chi dice che il servizio non è sicuro?
L'abbiamo fatto per 7 anni.
L'abbiamo fatto per 7 anni, i genitori sono contentissimi e gli uffici hanno sempre avallato. Il fatto che ci potesse essere dell'iniquità in quel servizio, dove sta l'iniquità? L'equità sta anche nel affrontare in modo particolare delle situazioni particolari. Non tutte le situazioni possono essere affrontate nello stesso modo. Di conseguenza l'assessore, a nostro avviso, si è arrampicata sugli specchi, ma nella sostanza è che questo servizio non vuole mantenerlo. E quando incominciano, come dire, a cadere i servizi, noi ci preoccupiamo. Innanzitutto non diamo per morta questa questione, perché la battaglia di fianco ai genitori prosegue. Adesso abbiamo anche rilasciato diverse interviste ai giornali e di conseguenza ci aspettiamo che la stampa se ne occupi, ma io chiederei anche un supporto dello stesso quartiere a fronte di questa battaglia, perché quando si incominciano a ritirare i servizi invece che introdurli, vuol dire che l'attenzione ai bisogni delle famiglie decrescono, non crescono. Ecco.
Io sottolineerei anche che nei nostri 10 anni di amministrazione noi abbiamo sempre istituito nuovi servizi garantendo quelli che c'erano. In questo anno noi cosa abbiamo visto? Abbiamo visto una riduzione, una contrazione dei servizi, perché se pensiamo al piano freddo che cos'è? Un servizio, cos'è? È garantire un privilegio? No, è garantire un'assistenza a chi si trova in condizione di bisogno. E cosa serve un'amministrazione comunale se non assistere le persone bisognose? No? E anche in questo caso il bisogno è quello di poter raggiungere il proprio plesso scolastico, e cosa assistiamo? All'ulteriore taglio. No? Dei servizi, cioè invece che ampliarli o perlomeno mantenerli, vengono ridotti e tagliati. Ecco, questo è, come dire, una delle, ormai se 3 indizi fanno una prova, qui siamo già al secondo indizio, aspettiamo il terzo, ma mi sembra abbastanza evidente che ci sia un approccio molto economicistico, no, della serie, e magari anche di calcolo di convenienza, perché dico vabbè, taglio questi servizi, tanto chi riguardano? Gente che non c'ha da dormire, tanto mica mi vuota. 10 persone, 12 famiglie che godono del servizio, ma chi se ne frega? Ecco, cioè è veramente un approccio che sinceramente noi non abbiamo mai adottato, noi non condividiamo, ma che denota anche, come dire, una scarsità nell'attenzione a quelli che sono i doveri di chi poi amministra.
Alla faccia, appunto, come al solito, di ascoltare, fare, cambiare,
ecco,
insomma.
Aggiungo perché siamo già arrivati a 3 indizi, la chiusura dei vari centri civici.
Ah, ecco.
Questo sono 3, anche questi, come quello della palestra di San Giorgio, un servizio potenziale, ma quello del centro civico di via Karl Marx, che era già effettivo. Cioè, si riduce la proposta, come è stato detto, invece che ampliarla. E le motivazioni sono veramente motivazioni pretestuose, perché non sono né motivazioni tecniche, ma non sia neanche, ritorniamo al tema iniziale della responsabilità, non sia neanche la capacità, la forza di ammettere sì, io questa cosa la voglio sopprimere perché questa è una mia decisione. No, ci si para sempre, per la palestra di San Giorgio era quel famoso pavimento che chissà quali problema doveva avere, ci si para dietro motivazioni pretestuose, cioè false, tecniche, per non volere prendersi la responsabilità politica della soppressione dei servizi o della riduzione delle proposte. E questo è molto grave, e uno dei nostri compiti è quello di mettere l'amministrazione di fronte alle proprie responsabilità, e poi i cittadini valuteranno.
Anche perché, come abbiamo detto in più dirette, poi ci avviamo alla conclusione, quello che di fatto questa amministrazione, i nastri che taglia sono eredità che noi abbiamo lasciato, giustamente diceva Roberto, non tanto all'amministrazione ma alla cittadinanza, quindi un po' i successi finora che stiamo vedendo sono quelli, diciamo, di nostra eredità, mentre gli insuccessi sono di fatto tutti da addossare appunto a loro responsabilità, che poi non sembra vogliano prendersi, visto che anche in consiglio comunale, in particolare in quelli dedicati all'interrogazione, più che leggere le risposte tecniche ci sembra che non facciano. Quindi direi che
vediamo questo, come dire, elettroencefalogramma piatto per quanto riguarda le scelte future, perché loro inaugurano concretamente delle cose che noi abbiamo pensato magari 3-4 anni fa,
come l'auditorium martedì.
Ma se loro oggi non pensano nulla di nuovo, cosa inaugurano fra 2-3 anni fa? Cioè non cosa inaugurano loro, ma cosa lasciano alla città? Ecco, questo è il problema fondamentale. Cioè qui ancora per un annetto e mezzo ci saranno comunque cose nel tubo che avevamo inserito noi, ma loro non stanno inserendo nulla, e questo è questo il problema.
E poi paradossalmente dicono lasciateci lavorare che ci siamo appena insediati, però appunto vediamo per quanto andrà avanti questo ritornello.
Hanno raccontato a tutti che sapevano guidare la macchina e poi hanno detto scusate, non abbiamo la patente, stiamo facendo ancora l'esame di teoria.
E quindi copiamo da quelli un po' più bravi, insomma. Dicevo, ci avviamo alle conclusioni con i consueti avvisi. Vi ricordiamo che questo pomeriggio, a partire dalle 16.30, nel giardino della Villa Tittoni, a Parco Tittoni, ci sarà il picnic organizzato, appunto, il picnic LGBT, esatto, dalla Brianza oltre l'Arcobaleno. E poi settimana prossima, un'altra settimana, forse l'ultima, diciamo, prima delle vacanze, anche se poi di fatto saremo impegnati in campagna elettorale, però di attività consiliari. Martedì ci sarà la commissione bilancio, perché giovedì saremo di nuovo in consiglio comunale per votare gli equilibri, oltre a ordini del giorno, e anche discuteremo di un'interrogazione che non è stata discussa giovedì, perché il sindaco non c'era, e quindi la risposta, nonostante un mese di tempo per prepararla, non c'era. Anche qui sentiamo un velo pietoso,
perché le risposte solitamente a loro le preparano gli uffici, quindi
esatto, bastava che qualcuno le leggesse.
Le preparavamo, come dire, con gli uffici, dai, però molto spesso le leggevamo noi.
Bastava trovare un volontario che le leggesse. Vabbè, insomma. Bene, dai, allora alla prossima settimana.
Scusate per la lunghezza e i problemi tecnici, ma siamo in un periodo di hacker.
Sul riscaldamento.
Sono in giro.
Sul riscaldamento.
Anche il surriscaldamento è un tema. Segno dei tempi, perché sta ondata di calore. Ecco, pensate anche all'approccio ambientale di una parte politica rispetto a un'altra. Ecco.
Esatto, fatto per il 25 quello. Settembre, un altro compito.
Berlusconi vorrà piantare alberi, da quello che ho
esatto.
capito.
Sì, nelle sue ville. Bene.
Dove voleva fare la tomba di Scalfari.
Bene, di nuovo. Alla prossima, ciao.